Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno una SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa un follower di questo podcast e metti un like a questo audio. Per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano informazioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi andiamo a vedere insieme una soluzione fiscale che ho trovato insieme a una mia cliente un po' per caso, o direi al meglio, è una soluzione, un'idea fiscale che abbiamo trovato io e una mia cliente insieme. La cliente ha appunto una SRL presso di me ed essenzialmente c'è dietro un meccanismo di provare elementi di prova all'Agenzia delle Entrate. Mi spiego meglio. Prima di iniziare direi che è importante comprendere il problema. Il problema è che qualche strumento di risparmio fiscale in generale di sicuro è certo e in qualche modo non devi portare elementi di prova, ma ci sono altri strumenti di efficacia fiscale che in qualche modo tu li puoi utilizzare, magari in qualche modo non sei di fatto obbligato a portare elementi di prova, ma comunque è meglio avere degli elementi giustificativi a tuo vantaggio, perché in caso di diciamo di controllo appunto e di accertamento, il funzionario dell'Agenzia delle Entrate ti può contestare lo strumento che stai utilizzando e quindi ti va a riprendere tutto quello che hai guadagnato prima, richiedendoti, oltre le imposte che non hai pagato, anche le sanzioni. Quindi, in sostanza, tutto questo è per comunicarti che ci sono determinati ambiti in cui te devi avere degli elementi di prova, ok? Che vanno a tuo vantaggio e vanno a giustificare in qualche modo l'utilizzo di un determinato strumento di efficacia fiscale. Direi anche che per comprendere questo podcast è importante sapere che gli strumenti di efficacia fiscale vanno contestualizzati al meglio. E quindi ti vado a fornire la situazione specifica in cui si trovava la mia cliente. La mia cliente lavora nell'ambito immobiliare. Ovviamente il settore immobiliare ha tante sfaccettature, ha tante tipologie di attività, però lei si occupa di, in qualche modo, acquisto e vendita di immobili o comunque acquisto e vendita e ristrutturazione anche di non solo di immobili, ma anche di compromessi, di vendita e così via. Ovviamente lei è molto esperta, è molto brava e non lavora solo in una unica provincia, no? Lavora effettivamente anche in più zone d'Italia e addirittura forse andrà anche all'estero. Si è trovata nella condizione in cui lei effettivamente ha preso una settimana, diciamo, di ferie ed è andata in una provincia italiana, dovrebbe essere Firenze, e nell'ambito di quella trasferta ecco che lei in determinati giorni effettivamente va lì fisicamente per la vacanza vera, bene, e in determinati altri momenti comunque è lì sempre in quella zona a Firenze, però utilizza il tempo della vacanza per lavoro. E quindi lei mi ha chiesto se nell'ambito della sua vacanza, diciamo, lei può scaricare o meno i costi in maniera legale, intendendo non solo l'affitto della stanza, dell'hotel o comunque della casa, ma intendendo anche se lei, siccome è amministratrice della SRL e siccome lei comunque fa questa vacanza anche per motivi di lavoro, se aveva diritto o meno a richiedere il rimborso chilometrico e il rimborso forfettario, ok? Ovviamente l'obiettivo nostro imprenditoriale è quello di dire la verità, bene, ma non solo, dobbiamo anche avere elementi di prova. E quindi siamo arrivati alla conclusione che determinati giorni lei effettivamente poteva comunque avere dei benefici fiscali, come ad esempio il rimborso forfettario in sostanza, perché comunque lei faceva gran parte, insomma, delle attività di lavoro che in qualche modo erano riferite alla sua attività, come ad esempio andare a visionare gli immobili oppure andare a parlare con le varie agenzie immobiliari locali. Quindi nell'ambito di questa sua, diciamo, vacanza, o comunque vacanza barra trasferta a questo punto, ecco che lei una parte del tempo la dedicava al lavoro e una parte la dedicava effettivamente alla vacanza vera, ok? Dunque, bisogna comprendere come e quanti costi lei si poteva scaricare. Tendenzialmente nella trasferta i costi principali che lei si poteva scaricare, secondo me, rientrano in tre grandi categorie, no? Volendo quattro, però diciamo tre. Sono il rimborso chilometrico, perché se lei comunque va a Firenze, no? E va anche per motivo di lavoro, lei può chiedere il rimborso chilometrico. Ovviamente ricordo che siccome lei non va pienamente per un motivo di lavoro, va anche per motivo di vacanza, ecco che il rimborso chilometrico, a mio parere, non può essere completamente deducibile, ok? O comunque lo puoi chiedere in una percentuale che pari all'utilizzo aziendale che lei fa appunto di questa tratta. Bene. Oltre a questo, c'è un discorso dell'affitto della casa. Se lei sta in questa casa, no? E utilizza in qualche modo una parte di questo suo tempo durante la trasferta per motivo di lavoro, ecco che quella percentuale in qualche modo deve rispecchiare la deducibilità dell'affitto della casa. E come ultima, comunque sia, comunque domanda che mi aveva posto la mia cliente, è che siccome lei va fuori dal comune di sede di lavoro, comunque lei ha diritto a chiedere al rimborso forfettario perché lei ha un compenso da amministratrice. E quindi mi ha chiesto essenzialmente se questa cosa si poteva fare e anche come poterlo scaricare al meglio. Bene. E io aggiungerei anche come poterlo dimostrare. Perché un conto è come noi scegliamo di scaricare i costi in percentuale, diciamo, dell'uso aziendale che noi facciamo di una determinata cosa o di una determinata, comunque sia, trasferta. Però oltre a questo dobbiamo anche dimostrarlo, cioè lei deve dimostrare in quali giorni, in qualche modo, utilizza la sua tratta per un motivo di lavoro e quindi gli altri giorni quando li utilizza per un motivo di vacanza, in sostanza. Prima di tutto, prima di andare avanti, io ti direi che un principio generale è che tutti i costi che tu sostieni, ok? Ovviamente, se una parte dei costi in qualche modo è inerente all'azienda, questa parte è deducibile e questa cosa è chiara. Mentre se una parte di un costo che comunque tu vai a sostenere, ecco che se lì fai questa cosa per un motivo personale che non ha nulla a che fare con la tua attività aziendale, ovviamente quel costo è indeducibile, ok? Indeducibile in capo all'SRL, se vogliamo essere un po' più fiscali, e in più tu socio che magari hai fatto pagare questa spesa alla società, dovresti dichiarare un maggior reddito diverso, appunto perché hai un uso, comunque sia, personale di quel costo utilizzando i soldi della società. In sostanza, per ritornare un po' di più, nell'oggetto insomma, del problema della mia cliente, di fatto il suo problema era che lei fa una specifica vacanza, diciamo. Ma metà in qualche modo è dovuto a un motivo di lavoro vero e l'altra metà per un motivo comunque sia di svago. A mio parere, di fatto, comunque volendo lei lavora ogni giorno perché ogni giorno un imprenditore di fatto pensa al suo business, ok? Però io direi che è sempre meglio dichiarare la verità fino al momento in cui tu hai elementi di prova, no? E quindi il consiglio che gli ho dato è che se comunque sia lei va a fare degli incontri, no? Direttamente con le agenzie immobiliari, comunque lei avrà delle email che invia o comunque dei messaggi che comunque sia invia, ok? Almeno per trovare un accordo con la data, luogo dell'incontro. Quindi io gli ho consigliato essenzialmente di considerare validi i giorni di lavoro che lei può dimostrare in qualche modo di aver avuto incontri con qualcuno e magari anche messaggistica varia come email e come appunto messaggi, ad esempio su WhatsApp, di dialogo con gli altri agenti. Tutti gli altri giorni in cui in qualche modo non ha nessun elemento di prova, ecco che lì potenzialmente è un giorno che è dedicato alla vacanza e quindi il costo di competenza è indeducibile, ok? Magari a sto punto aggiungerei che se in qualche modo lei è andata da sola a vedere uno specifico immobile, a questo punto io consiglierei di, non dico magari di farle foto, però di poter dimostrare che è andata a vedere quel specifico immobile, esempio, con delle foto, appunto per potenzialmente dimostrare in un futuro all'Agenzia delle Entrate che quello era una tratta, era un giorno che era dedicato effettivamente al lavoro, perché è andata a visionare un immobile. Magari era un immobile che in qualche modo era in un'offerta, in un annuncio, ok? Oppure perché magari era un immobile direttamente all'asta. Quindi di fatto, volendo, se uno si fa trovare vicino a un immobile che è oggetto d'asta o comunque che è oggetto di vendita, potenzialmente, siccome è riconducibile al suo lavoro, secondo me ha degli elementi di credibilità, insomma, in sostanza, sul fatto che quel giorno era considerato un giorno di lavoro. E se ci pensi, questo è un problema che possono avere tanti imprenditori, perché magari molti imprenditori in qualche modo affittano delle case, che siano in montagna o siano sul mare, che in qualche modo sono effettuate cioè, e nel quale direi si fanno delle trasferte vere in parte per un motivo aziendale e in parte per un motivo di svago, magari anche con la famiglia. Bene. Quindi, quando tu ti trovi nelle situazioni in cui devi suddividere i costi di una trasferta in parte per motivi di lavoro e in parte per motivi di vacanza, io ti consiglierei che se tu perlomeno hai possibilità di dimostrare con email che tu hai effettuato del lavoro in quei specifici giorni, ecco che lì in quel momento, in quel specifico giorno, tu hai diritto a una trasferta e quindi eventualmente si attiva il rimborso forfettario a tuo vantaggio e in qualche modo per quel giorno pro quota, in qualche modo hai il costo deducibile dell'affitto della casa o comunque sia dell'hotel o di quello che tu prendi. E quindi questo è un meccanismo che va bene sia per il rimborso forfettario sia anche per determinare quanta percentuale di costo è deducibile per quello che riguarda l'affitto. Bene. Invece, per quanto riguarda magari le spese di appunto della benzina o comunque le spese che sono riferite al rimborso chilometrico, io direi di considerare una percentuale che è determinata in base ai giorni che tu fai di lavoro rispetto a tutti quanti ai giorni totali della vacanza o comunque della trasferta. Perché se in qualche modo tu individui i giorni di lavoro e li trasformi in percentuale rispetto ai giorni totali di tutta quanta la trasferta, ecco che se comunque tu chiedi il rimborso chilometrico o comunque magari utilizzi appunto, fai degli acquisti diciamo riferiti alla benzina o altri costi, ecco che in qualche modo se tu utilizzi la stessa percentuale di deducibilità in funzione dell'utilizzo aziendale che ne hai fatto di quella trasferta, secondo me tu in qualche modo applichi correttamente un principio di costo deducibile perché tu scarichi il costo del rimborso chilometrico in funzione di quanto uso aziendale hai fatto di quella trasferta, insomma, in sostanza. Magari te l'ho spiegato un po' in maniera un po' troppo macchinosa, però di fatto il meccanismo è questo. Se dovessi mai chiedere il rimborso chilometrico alla tua SRL per una trasferta che tu fai per metà aziendale e per metà comunque sia personale, ecco che il rimborso chilometrico, a mio umile parere, te lo puoi scaricare sì, però per la metà, appunto, perché quella tratta che tu fai è solo per metà per fine aziendale, ok? E questo in qualche modo vale anche per tutti gli altri strumenti di risparmio fiscale in cui tu devi testimoniare che hai fatto una trasferta aziendale. Se tu vai in uno specifico luogo, perché magari lavori nel settore immobiliare e puoi dimostrare che tu hai lavorato e lo puoi dimostrare tramite l'email, ecco che quella tratta di fatto quel giorno diventa comunque una trasferta e quindi si attiva di sicuro il rimborso forfettario e comunque incrementa la percentuale di deducibilità del rimborso chilometrico e io direi che in quel giorno l'affitto che tu sostieni ed eventualmente i pasti per il ristorante eccetera potenzialmente sono deducibili e quindi tu avendo questo elemento di prova sei più certo, ok? Voglio aggiungere che di fatto posso capire che sia difficile per l'Agenzia delle Entrate alcune volte poter contestare queste cose e contestare i giorni in cui tu eri lì veramente per vacanza, però io direi che la regola principale di buona norma con il fisco è quello di comportarsi dicendo la verità. Quindi, se tu ti trovi nella situazione di prendere una casa in montagna o in spiaggia, no? E vai lì effettivamente solo in parte per motivo di lavoro, ecco che se tu hai degli elementi di prova per dimostrare che tu lì hai svolto del lavoro, ovviamente quel costo diventa deducibile, ok? E potenzialmente anche già il fatto che tu hai inviato delle email, hai sostenuto anche proprio un certo, diciamo, una certa messaggistica con determinate persone che devi incontrare perché appunto hai fatto la trasferta, ecco che quella cosa va ad attivare legalmente degli strumenti di risparmio fiscale, come ad esempio il rimborso forfettario nel caso specifico della mia cliente, e in più oltre a quelli una deducibilità maggiore dell'affitto e anche una deducibilità dei rimborsi chilometrici. Semplicemente dimostrando già solo tramite email che lei ha comunque effettuato un giorno di lavoro, ok? Ovviamente preciso che l'Agenzia delle Entrate ti potrà sempre contestare tutto, però se tu fai questa tratta e tu dimostri che effettivamente hai lavorato perché effettivamente hai fatto calcoli, hai fatto comunque hai sostenuto, insomma, anche della messaggistica, anche per email con delle persone, sicuramente il tuo costo deducibile è maggiormente comunque sia protetto. Di sicuro, se tu fai una vacanza e non c'hai email, non c'hai messaggi e non puoi in qualche modo dimostrare di aver incontrato nessuno o fatto in qualche modo incontri con potenziali clienti, potenziali fornitori, potenziali collaboratori, ecco che di fatto è alquanto, secondo me, difficile poter dimostrare la deducibilità regolare del costo. E quindi, secondo me, non è una cosa da fare se non hai elementi a tuo vantaggio che ti consentono di dimostrare che quella specifica trasferta, in questo caso questo viaggio a Firenze, era o comunque serviva allo svolgimento ordinario della tua attività, ok? Quindi, insomma, questo è tutto quello che volevo condividere con te e direi che ormai possiamo andare alle conclusioni. Ricordati che oltre al fatto di dimostrare che quel specifico costo era inerente alla tua attività aziendale, ricordati che ci sono tanti strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL e che ti consentono di ridurre il carico tributario imprenditoriale. Ovviamente, più strumenti di risparmio fiscale utilizzi e più puoi ridurre il carico tributario complessivo. Per fare questo, devi conoscere questi strumenti di efficacia fiscale e posso comunque sia comprendere che non è il tuo ruolo studiare e conoscere a memoria tutti questi strumenti. Quindi, per farti risparmiare tempo e dunque denaro, ti metto a disposizione in maniera completamente gratuita un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale sul blog www.efficaciafiscale.com. Scaricando questo manuale troverai oltre 94 strumenti di risparmio fiscale che tu puoi utilizzare grazie alla tua SRL per ridurre il carico impositivo e contributivo. Sempre lì all'interno di questo manuale troverai come lavorare con me a un livello successivo, cosa che puoi fare attraverso due vie. La prima è quella di acquistare una consulenza di efficacia fiscale, ossia è una consulenza che farai direttamente con me e che permetterà a te di applicare nella tua SRL e nella tua specifica situazione imprenditoriale il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale per tagliare il carico fiscale complessivo. Bene, il secondo modo per lavorare a un livello un po' più profondo con me è quello di portare la tua SRL presso il mio studio. Ogni tanto gli imprenditori me lo chiedono ed essenzialmente se tu porti la SRL da me, ecco che io lì redigo la contabilità ordinaria delle SRL, redigo tutti quanti i dichiarativi ordinari delle SRL. Oltre a questo, io applico la procedura della contabilità controllata. La procedura della contabilità controllata è una procedura che mi permette di aggiornarti la contabilità a te ogni mese e sempre ogni mese facciamo un incontro direttamente con te e analizziamo insieme i numeri che ha generato la SRL nel suo bilancio. Perché analizziamo insieme i numeri che sono stati generati nel bilancio della tua SRL? Perché in questo modo ogni mese noi verifichiamo che tu possa avere più utili rispetto al mese precedente, più liquidità rispetto al precedente e anche che tu possa aver applicato in quel specifico mese il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale. Perché se questa cosa viene fatta ogni mese, in un anno sono 12 volte, ok? E tu se 12 volte in un anno sei sicuro di avere più utili rispetto a prima, più liquidità rispetto a prima e aver ridotto il carico tributario al minimo possibile, ecco che tu in un semplice anno avrai trasformato la tua SRL in un bancomat da cui prelevare più soldi rispetto a quelli che effettivamente spendi, ok? Oltre a questo, se magari vuoi un po' di più conoscere gli strumenti di efficacia fiscale o vuoi conoscere come lavoro, puoi benissimo acquistare il libro di efficacia fiscale che si chiama Come ridurre le imposte delle SRL che puoi trovare sul mio blog www.efficaciafiscale.com. In questo modo tu hai un modo più, diciamo, economico per poter entrare nel mondo di efficacia fiscale. Caro imprenditore, detto questo, penso di aver condiviso il contenuto, insomma, tutto quello che volevo dire oggi sul caso specifico della mia cliente e quindi sulle soluzioni fiscali che gli avevo proposto. E quindi ti invito, se hai trovato utilità in questo podcast, nel diventare un follower del podcast, di questo podcast, di mettere un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizioni di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Detto questo, ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!